profeta Ezechiele, capitolo 14, pagina 827, e leggiamo io vi prego, fratelli, di ascoltare le parole leggiamo dal 12 al versetto 23. Vi dicevo vi prego di ascoltare con cura questo. Era da qualche giorno che girava tra le mie letture e vi avevo posto un segno e poi ho riletto con calma, perché questo ci fa chiarezza su tante cose, fa da spartiacqua sui nostri pensieri anche vani, su quello che è o non è la nostra salvezza terrena e soprattutto spirituale. Proviamo così, facciamo leggere a Mara.
La parola del Signore mi fu ancora rivolta in questi termini: figlio d'uomo, se un popolo peccasse contro di me commettendo qualche infedeltà e io stendessi la mia mano contro di lui e gli spezzassi l'asse del pane e gli mandassi contro la fame e ne sterminassi uomini e bestie e in mezzo a esso si trovassero questi tre uomini, Noè, Daniele, Giobbe, questi non salverebbero che se stessi per la loro giustizia, dice Dio il Signore. Se io facessi passare per quel paese delle bestie feroci, che lo spopolassero al punto di renderlo un deserto, dove nessuno passasse più a causa di quelle bestie, se in mezzo ad esso si trovassero quei tre uomini, come è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, essi soltanto sarebbero salvati, ma il paese rimarrebbe desolato. O se io facessi venire la spada contro quel paese e dicessi: passi la spada per il paese, in modo che ne sterminasse uomini e bestie, se in mezzo ad esso si trovassero questi tre uomini, come è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, ma essi soltanto sarebbero salvati. O se contro quel paese mandassi la peste e riversassi su di esso il mio furore fino al sangue per sterminare uomini e bestie, se in mezzo ad esso si trovassero Noè, Daniele, Giobbe, come è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, non salverebbero né se stessi per la loro giustizia, che se stessi per la loro giustizia. Infatti così parla Dio il Signore: non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi, la spada, la fame, le bestie feroci e la peste, per sterminare uomini e bestie. Ma ecco, ne scamperà un residuo dei figli e delle figlie, che saranno condotti fuori, che giungeranno a voi e di cui vedrete la condotta e le azioni. Allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme, di tutto quello che faccio venire su di lei. Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro azioni e riconoscerete che non senza ragione io faccio quello che faccio contro di lei, dice Dio il Signore.
Grazie. Ora vorrei che notassimo queste parole, cioè riconoscerete che non senza ragione io faccio quello che faccio contro di lei, dice il Signore. Poi nel capitolo successivo vi leggo solo alcune parole che si sono, ahimè, realizzate poi molto tempo dopo, versetti parlando sempre dell'infedeltà di Israele, eccetera, e quindi del popolo che si riconosce con Dio. Quando il versetto 7 dice, 6 dal 6, parlando degli abitanti, Gerusalemme dice: io volgerò la mia faccia contro di loro, dal fuoco sono usciti e il fuoco li consumerà. Io vorrei farvi notare, purtroppo a chi non vengono in mente le immagini dei forni, però soprattutto tornando al capitolo che abbiamo letto, qui emerge l'antico problema, cioè all'inizio viene detto: figlio d'uomo, se un popolo peccasse contro di me commettendo qualche infedeltà, dice se un popolo peccasse, quindi l'antico problema, cioè la guerra tra il creatore e l'uomo che è stato creato, quindi l'uomo che è stato creato che si contrappone a Dio con la sua condotta, con la sua fede, e per cui diventa inevitabilmente nemico di Dio. E in questo momento stiamo parlando delle cose del Signore, e per cui ognuno mediti bene su queste parole. Ciò che noi siamo abituati poi a tenere, giustamente, eccetera, eccetera, a livello, come dire, di rapporti umani, di amicizie, di amore, sono un'altra cosa. Anche se il Signore ci chiama, come abbiamo visto, individualmente, come Giobbe, come Noè e come Daniele, ad essere giusti ed essere fedeli. Questo ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, dice che la salvezza è individuale, soprattutto quando parla, dice anche se costoro avessero dei figli e delle figlie non salverebbero che se stessi. Ecco. Poi ci trasferiamo nella lettera di Pietro, un secondo solo che... Allora, 1 Pietro, la prima lettera, capitolo 4, i versetti poi ti vanno, capitolo 4, i versetti che vanno dal 17 al 19. Facciamo leggere Enzo.
Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime al loro fedele Creatore, facendo il bene.
Grazie. Poi ci trasferiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, e facciamo leggere a Valentina i capitoli che vanno, cioè i versetti che vanno dal 14 al... i versetti che vanno dal 14 al 21 e poi il versetto 36 alla fine.
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Fratelli e sorelle, queste parole così famose per ogni credente, che sono quelle che fanno la differenza tra noi e gli altri. Qui nel Vangelo di Giovanni abbiamo letto a questo punto un versetto che dice questo: il giudizio è questo, il giudizio su tutti gli uomini, fratelli, E non vorrei che queste parole fossero semplicemente parole dette fra di noi, messe lì sul comodino, eccetera, eccetera. Qui dice questo, che il giudizio è questo, per quelli che saranno giudicati. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Noi sappiamo che il mondo giace tutto nel maligno e rifiuta di vedere quella che è la verità. La rifiuta e la nasconde nello stesso momento, perché dice, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene la luce, preferisce non parlarne perché vanno in imbarazzo, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità, ecco, viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Ma poi l'altro versetto di cui vorrei che ponessimo mente, cari fratelli, non con i soliti pensieri a destra e a sinistra, questa è parola di Dio, è ferma, è solida, e qui non c'è nessuno che può starci vicino o lontano. Questa è parola di Dio, l'accettiamo in toto o non l'accettiamo. E questo dice così, e prendiamo atto di questo: chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Non rimane solo per il giorno del giudizio, ma è già qui su questa terra per tutti coloro che non conoscono il Signore e si rifiutano, perché la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato piuttosto le tenebre anziché la luce, piuttosto che accettare la vita e il perdono da parte del Signore, hanno invece girato le spalle, per cui nessuno di noi è giusto, era giusto, ma lo è diventato nel momento che ha veramente accettato di credere e di obbedire, e avendo fatto la pace di Dio riconosce Gesù Cristo come suo personale salvatore, per cui l'ira di Dio è allontanata da questa vita. Che possa l'ira di Dio essere allontanata da ciascuna delle nostre vite, cari fratelli e sorelle, perché vi ricordo il periodo, e ci torneremo soltanto poi verso la fine del culto, vi ricordo il periodo nel momento che i nemici del Signore, dei piani del Signore in Egitto, in Israele, furono sterminati dall'angelo dell'Eterno, e mentre coloro, i suoi figlioli, coloro che facevano parte del suo popolo, erano coperti e protetti con un segno sulla porta, sullo stipite. Allora, dunque, cari fratelli e sorelle, chi rifiuta di credere al Figlio di Dio non vedrà la vita, ma la sua ira rimane su di lui. E questa è una cosa che noi dimentichiamo spesso e volentieri. Noi la dimentichiamo spesso questa cosa, che chi rifiuta, quindi noi abbiamo sempre a che fare tutti i giorni con degli increduli, dalla mattina alla sera. È un problema del quale non ne arriviamo a capo se non attraverso la parola di Dio. Il Figlio è la rivelazione completa di Dio, nel quale Dio si è compiaciuto. Dice, tu sei mio figlio, questo figlio, io mi sono compiaciuto perché ha fatto la volontà del Signore fino in fondo. Da Dio annichilì se stesso e diventò creatura come noi per compiere ciò, il compito al quale il Signore lo aveva destinato. Allora, ecco, queste parole devono essere ferme, devono essere sostanziali, non possono essere delle parole di circostanza, delle parole di culto per cui ce ne andiamo a casa. Queste sono le parole di, sono spirito e verità, come dice il Signore. Io temo che molti abbiano una conoscenza del tutto superficiale del Figlio di Dio. E quando parlo di conoscenza non intendo solo quella intellettuale, cioè solo la conoscenza perché so dove sono i versetti, so che cosa dice quella, ma intendo quella per la quale si ha intimità con il Signore, si ha relazione, fiducia profonda in colui che ci ha fatti. Ecco la differenza fra noi, dicasi credenti o non, e tra gli altri per i quali l'ira di Dio rimane sopra di lui. Se il giusto, come abbiamo visto in Pietro, è tollerato appena, quale sarà la fine dell'empio? Perché noi pensiamo che il Signore passerà così all'arrembaggio qua e là, ma abbiamo visto che invece quando Il re verrà durante la tavolata delle nozze e vedrà quel signore che non ha l'abito delle nozze, quindi della giustizia, procurata il signore, sarà preso e gettato fuori, le tenebre fuori. Gli dirà: amico, come sei entrato qua? Prendetelo e gettatelo fuori. Vedete, noi vogliamo continuare a, come fa il mondo cattolico, ad avere una vecchia immagine del Signore buonista, sempre con l'immagine per cui alla fine, ma tanto è buono, ma tanto è bello, ma tanto è così. E infatti poi gli facciamo anche gli occhi azzurri e gli facciamo le trecce nere e gli facciamo quello che si vuole. Non è così, cari fratelli e sorelle. Noi pensiamo che l'ira di Dio su coloro che non lo conoscono sia solo di tipo intellettuale, cioè sai quelle cose che fanno, ma sì, ma l'Apocalisse, ma tutte queste cose qua. Invece purtroppo non è così, perché l'ira di Dio è una cosa reale che si manifesta in modo perfetto e a noi incomprensibile. Incomprensibile qui sulla terra, e però facciamo tesoro di queste cose perché deve essere comprensibile per noi, affinché il Signore continuiamo ad avere pace con Lui ed essere salvaguardati da ogni male, che la sua mano sia sopra ognuno di noi. Noi pensiamo che gli ingrati, i superbi, i prepotenti nei confronti di Dio siano da tollerare. Noi pensiamo queste cose, pensiamo che siano da tollerare, perché comunque, invece no, perché quello che il Signore non tollera non lo dobbiamo tollerare neppure noi. Ma l'ira di Dio è una realtà su tutti i suoi nemici, su tutti i suoi nemici, e per nemici si intendono tutti coloro che non hanno accettato in pieno la rivelazione e l'amore di Gesù Cristo. Ecco perché prima dicevo: facciamo per favore qualcosa quando è possibile, senza spaccare la testa a nessuno. Presentiamogli il Signore, il Creatore. Se non vogliono ascoltare, come sta scritto, ci togliamo la polvere dalle scarpe. Ma non dormiamo, per favore, perché noi non sappiamo da dove, da quando. Dice che se non c'è chi predica, non c'è chi ascolta la parola di Dio, e in qualche modo noi siamo tutti tenuti a testimoniare, e senza paure, perché la verità non ce l'hanno loro in mano, ce l'abbiamo noi. Tali nemici, cari fratelli e sorelle, eravamo noi, nemici di Dio per natura. Noi nasciamo nemici di Dio per natura e continuiamo ad essere nemici per tutta la vita se non facciamo la pace. Ma oggi abbiamo fatto la pace, noi l'abbiamo fatta questa pace con il Signore. Questo qua ognuno risponde individualmente, come abbiamo visto, la salvezza individualmente. E se siamo salvati a stento, come dice, no? Come se il giusto è salvato a stento, quale sarà la fine del peccatore, cari fratelli e sorelle? Nel capitolo 14 di Ezechiele il Signore mostra che le disavventure quotidiane avvengono quando un popolo pecca contro il Signore. E peccare contro il Signore non è soltanto fregare il prossimo, quello è un peccato palese, ma è quello di non riconoscere la bontà di Dio, di non riconoscere il dono che Dio ti ha fatto. E vengo dunque a un'altra parte dovremmo leggere, e vediamo subito, perché tra le varie cose dico dove l'ho messo, è qui che non l'ho scritto, ed è il padre del Vangelo di Luca, capitolo 17. Vediamo un po', e voi mi perdonerete, è vero che non sono riuscito a scrivere questa cosa. Ecco, allora facciamo leggere nuovamente Valentina, la visto che ci sei, pagina 1037, capitolo 17, i versetti che vanno dall'11 al 19.
Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrò in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce, dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E mentre andavano, furono purificati. E uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce. E si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo, ed era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: «I 10 non sono stati tutti purificati, dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero». E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato».
Dunque, cari fratelli e sorelle, questo che abbiamo appena detto è un segno di grande riconoscenza verso il Signore. Uno è tornato in questi 10, ma lo vedremo un attimino più avanti. Oggi noi, parlando, abbiamo visto nel capitolo di Ezechiele prima che le disavventure quotidiane avvengono quando un popolo pecca contro il Signore. E peccare, come dicevamo, non significa semplicemente frodare il prossimo, rubare o fare altre cose. No, significa semplicemente quello che abbiamo letto in Giovanni prima, che la luce è venuta nel mondo e invece gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, cioè non hanno voluto accettare il Signore. Allora, queste sono le disavventure. Quindi, e poi c'è tutto un discorso che viene fatto, no? Nel capitolo di Ezechiele dice: siccome peccano contro di me, ecco, oltretutto sono nemici, non hanno mai fatto la pace e peccano contro di me, e allora dice: nel giorno che io manderò la peste, nel giorno che... dice, anche se 3 uomini giusti, e in questo caso fa il nome di Daniele, di Giobbe e di Noè, dice, soltanto loro saranno salvati, perché la giustizia individuale, non i loro figli, soltanto loro. E noi sappiamo che oggi non c'è un solo popolo che non pecchi contro Dio, cari fratelli e sorelle. In questo momento il peccato dell'uomo monta e rimonta, è diventato alto quando il mondo stesso. Non c'è un solo popolo che non pecchi contro Dio, ma il mondo intero che pecca contro Dio. Esso è colpito da mali di ogni genere, cari fratelli e sorelle, ma non riflette sulle cause del proprio male. Non riflette sulle cause del proprio male. Adesso riflettiamo sulle cause del proprio male finché siamo a tempo. Ma se vi fossero 2-3 uomini giusti, questi non salverebbero che se stessi. Questa salvezza non è neppure per i propri figli, perché Dio non fa favoritismi, cari fratelli e sorelle, o chiude un occhio per i suoi amici. Anche se io sono figliolo di Dio, io prego tanto per i miei figli affinché anche loro diventino figlioli di Dio, altrimenti, se così fosse, se il Signore chiudesse un occhio per favorire me, verrebbe meno la sua giustizia. Verrebbe meno la sua giustizia. Quindi non ci sono favoritismi davanti a Dio. E in quello che abbiamo letto l'abbiamo visto chiaro e limpido. Per cui noi diventiamo giusti come Noè, diventiamo giusti come Daniele e come Giobbe nel momento che riconosciamo il nostro peccato e siamo purificati dal sangue di Cristo. Individualmente. Ancora una volta emerge dalla parola di Dio che la salvezza è individuale. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Eppure Gesù guarì 10 lebbrosi, abbiamo visto, ma uno solo, che era un samaritano, tornò per dare gloria a Dio. Uno solo tornò indietro. Erano tutti guariti. Ed è così per la vita che abbiamo ricevuto in dono. Noi abbiamo ricevuto una vita in dono. Chi è che ringrazia il Signore? Chi è veramente che lo ringrazia? Non hai bisogno di diventare lebbroso. È questo il concetto, che il fatto di dover diventare lebbroso per essere guarito per poi ringraziare il Signore. Noi dobbiamo ringraziare prima, cari fratelli e sorelle, perché non lo siamo diventati lebbrosi. Ma dobbiamo ringraziare prima il Signore. Se hai ricevuto questo dono, il dono della vita, cari fratelli e sorelle, è questo che il mondo non fa, e pecca anche in questo. Perché c'è scritto in Romani, siccome hanno visto, hanno riconosciuto Dio attraverso le sue opere, sanno voluto riconoscere, ma non lo riconoscono neppure, non hanno né conosciuto né ringraziato come Dio. Allora, se hai ricevuto questo dono, fai come il samaritano, dai gloria a Dio, prostati davanti a Gesù Cristo, faccia a terra come ha fatto il samaritano, e non fare come gli altri, che seppur guariti e ottenuto ciò che volevano, non hanno ringraziato, né dato gloria a Dio. Perché noi abbiamo sempre il concetto che tutto ci è dovuto, cioè che la salute, la vita, sono gratis e sono dovute, perché se non sono dovute, cioè non capiamo. E invece dobbiamo sapere che tutte queste cose dipendono dal Signore, se noi dipendiamo da Lui, dipendono dal Signore, dobbiamo dire sempre se Dio vuole. Nell'Iddio di Israele, cari fratelli e sorelle, non c'è ingiustizia, ma misericordia per tutti gli uomini, e il Signore l'ha mostrato chiaramente, ha fatto tutto quello che doveva fare per tutti, e ora non rimane più nessun'altra cosa da fare, perché Gesù non dice le cose a caso, ma dice tutto è compiuto, ma non solo perché Lui ha dato se stesso, ma in ogni cosa, quello che Dio doveva fare, l'ha fatto. Ora noi non siamo diventati lebbrosi, non siamo stati colpiti, una ragione in più per ringraziare colui che ci ha fatti. Noi abbiamo la memoria corta, cari fratelli e sorelle, abbiamo la memoria corta, molto corta, impegnata solo per ciò che vediamo davanti al nostro naso. Questo è quello che noi conosciamo, quello che abbiamo davanti al nostro naso. Poi, ecco, questo crescere spirituale che diceva Valentina, di cui tutti dovremmo avere questo bisogno, che è un bisogno lampante, perché è questo che ci guarisce veramente, è questo che ci fa superare la nostra carnalità, ci fa superare il nostro vedere solo davanti al nostro naso. Questa è una preghiera giusta, questo ci fa superare quello che noi vediamo solo davanti al nostro naso, perché noi ragioniamo solo con ciò che vediamo, ed è un modo sbagliato di ragionare, perché non è lo spirito che ragiona, è la carne in questa maniera. Ma dimentichiamo presto ciò che Dio ci chiede, cioè Dio cosa ci chiede? Fratelli e sorelle, cosa ci chiede? La totalità del nostro cuore, è quello che ci chiede il Signore, la totalità del nostro cuore, cioè completamente, interamente. Ciò che succede non appare, non ci interessa più, ecco perché né morte né vita, nessuna cosa ci separeranno dall'amore di Dio che è in Cristo. Più capiamo che la vita non è un nostro diritto, e non è nostra proprietà, e più la condizione primaria per piacere a Dio si manifesta, cioè l'umiltà è una cosa molto importante, questa, perché a quel punto l'umiltà ci pervade, ci illumina l'anima e la mente e lo spirito. Nel momento che abbiamo attivato questa condizione, cioè la condizione di essere consapevoli minuto per minuto, secondo per secondo, che ogni cosa viene da Dio. Il mondo, cari fratelli e sorelle, si è macchiato di orrendi, adesso faccio, si è macchiato di crimini orrendi verso il popolo di Dio, e tutti lo sappiamo, ma tutti lo dimenticano perché non vogliono vedere, come dice il Signore Gesù qui, perché gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, no? Si è macchiato contro il popolo di Dio, ma chi gliene frega niente del popolo di Israele che è stato carbonizzato nei forni? Chi può interessare? Dico Israele perché è il popolo di Dio, non me ne frega niente degli altri, non me ne frega nulla degli altri, dico una cosa grande, no? Certo, la sofferenza è comune ovunque e l'ingiustizia viene praticata su ovunque, ma in questo caso sappiamo che il popolo di Israele ha sofferto perché il popolo di Israele è stato bruciato, perché è il popolo di Israele, perché è il popolo di Dio, e quindi è stato perseguitato da Satana. Ma chi ha in questi anni portato avanti, ha amato questo popolo, eppure sappiamo che ha milioni, miliardi di nemici. Chi pensa a questi figli che sono finiti nei forni? Possibile, ormai tanto sono finiti nei forni, non c'è più niente da fare. Sono stati cremati, non c'è più niente da fare. Sono stati deportati, non c'è più niente da fare. Ma tutto si dimentica, cari fratelli e sorelle. Il tempo per cui avvengono queste cose sembra così lontano, eppure, cari fratelli e sorelle, è così vicino questo tempo, non è così lontano. Con la morte il tempo viene annullato e ci troviamo tutti davanti a Dio nello stesso momento. È una cosa incredibile, vedete, perché noi siamo costipati, diciamo, noi vediamo solo quello che vediamo davanti ai nostri occhi. Noi abbiamo visto diverse rovine quest'estate. Dove sono finiti quegli abitanti? Dove sono? Centinaia di migliaia di abitanti, milioni sono finiti. Niente, sono finiti davanti a Dio. Il tempo si è fermato. È una cosa, noi pensiamo che che il tempo sia eterno, no? È Dio che è eterno. Noi quando finiamo la corsa, immediatamente ci troviamo davanti al Creatore, perché per chi è morto il tempo non esiste più. Passerà un milione di anni, un miliardo, facciamo un esempio, non esiste, siamo davanti al Creatore immediatamente. Chiuso gli occhi, siamo davanti al Creatore. E davanti al nostro giudice, speriamo, al nostro Salvatore, per coloro che credono. Quindi con la morte il tempo viene annullato e ci troviamo tutti davanti a Dio. Il Signore salva i giusti, ai quali sono coperti i loro peccati, proprio perché si riconoscono colpevoli. Questa è una condizione per la quale non se ne esce fuori. Se uno non si riconosce colpevole dei propri peccati, ma non colpevole solo con la bocca, ma veramente colpevole, e rimuove il peccato dalla propria vita, è impossibile, piacere a dire, è impossibile essere salvati, perché lo dice proprio con grandissima chiarezza. Lo leggevo l'altro giorno su quel commentario illustrato che abbiamo, parlando proprio di Levitico. I lebbrosi, cari fratelli e sorelle, gridano davanti a Gesù: abbi pietà di noi, maestro. Ecco, ma ha ottenuto ciò che volevano, cioè continuare a vivere come prima della malattia che avevano acquisito. Si dimenticarono di lui e non si fecero più vedere, capito? Hanno tenuto quello che volevano, nel senso, fatti più vedere, è finita la storia. È come quando, cari fratelli e sorelle, qualcuno ti ha prestato dei soldi e tu cambi strada, no? O tu hai prestato dei soldi, e succede in questa maniera, uguale. Loro non si sono fatti più vedere al Signore, tanto è vero che Gesù dice: ma non ne ho guariti 10, erano 10, e gli altri 9 dove sono? Che fine hanno fatto? Questa è la riconoscenza che loro hanno, ecco. Ma noi dovremmo avere questa riconoscenza del Signore, perché siamo, ne apparteniamo, non abbiamo bisogno per appartenere, per amare. Certo, possiamo amarlo e possiamo chiedergli tutte le cose che vogliamo che riguardano la nostra vita. Così uno di loro, vedendosi purificato, tornò indietro, glorificando Dio. Tornò indietro, dice: sono stato guarito. Tornò indietro a fare che cosa? Per dare gloria a Dio. È quello che non facciamo noi, perché noi siamo guariti, perché non siamo mai stati malati. E allora non torniamo, non diamo gloria a Dio per questo, perché è una cosa dovuta. Siamo talmente abituati che tutto ci è dovuto. E allora non facciamo questo passo indietro. Ma costui tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, si gettò per terra, aveva riconosciuto, e noi non siamo riconoscenti. E non essendo riconoscenti, purtroppo rischiamo di restare ciechi e morire di questo male, che è un male grave, che è quello della cecità. Questo tornare indietro, cari fratelli e sorelle, ci porta al Maestro per dargli gloria. Tornare indietro significa tornare indietro nella nostra vita, fare un viaggio introspettivo, retrospettivo, come volete, retrospettivo, guardando indietro, eccetera, eccetera, annullando tutto il percorso che abbiamo fatto, vedendo il male che abbiamo fatto e tornando alla semplicità. Fare questi passi indietro, andando indietro, lui tornò indietro perché ha riconosciuto e ha dato gloria a Dio, e noi dobbiamo tornare indietro per dare gloria a Dio, poiché Egli, il Signore, è il padrone della vita e della morte. Cosa succede a chi non si umilia a Dio? Abbiamo visto la fine degli Egizi e del Faraone, con la loro superbi, perché è vero, Dio gli ha indurito il cuore, ma quello era superbo di suo, non poco, no? La fine degli Egizi e del Faraone, travolti dalle acque del loro peccato. Loro sono stati travolti dalle acque del loro peccato e dalla loro folle corsa contro Israele. Stiamo attenti. Ho dimenticato di portare una lettera che mi ha scritto Cicchelli, molto bella, molto bella, e poi ve ne parlerò. Oh, quanti odiano Israele, cari fratelli e sorelle, quanti lo odiano e si inorgogliscono contro la pupilla dell'occhio dell'Eterno. Si inorgogliscono contro la pupilla dell'occhio dell'Eterno. E si definiscono anche cristiani, anche credenti. Questo lo fanno cristiani, musulmani, atei. Gesù Cristo è il figlio di Dio, è figlio di Davide. Figlio di Dio e figlio di Davide. Discende dalla tribù di Giuda. Davide, re di Israele, le promesse sono state fatte tutte parlè Davide e al figlio sul quale siederà ed avrà un governo eterno che non sarà mai smosso, e questo è Gesù Cristo. Quindi, come vediamo, sta in linea, l'abbiamo visto tante volte con questa nazione. Quindi Gesù è il figlio di Dio, il figlio di Davide, ed è il Messia di Israele, è colui che compie per il suo popolo la salvezza. Per cui non dimentichiamo queste parole, cari fratelli e sorelle: chi rifiuta di credere al figlio, che è un ebreo fino in fondo e compie la legge, compie ogni cosa, chi rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, c'è scritto, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Noi ci stupiamo di tante cose, ma facciamoci qualche domanda ogni tanto. Non corriamo sempre soltanto con i nostri, non, quando dico certe volte i nostri amici, studenti, eccetera, non ragioniamo solo con l'emisfero sinistro del cervello, che vediamo tutte le cose così, no? Ah, tutte le cose così. Cerchiamo di analizzare qualche volta le cose, cerchiamo di analizzare la fede con umiltà davanti al Signore, perché è questo che ci permetterà veramente di crescere. Chi rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Tutti coloro che non sono tornati indietro, cari fratelli e sorelle, per gettarsi faccia a terra, sono in questa condizione. Non importa se sono, si chiamano credenti o non credenti, sono in questa condizione. Sono nemici come lo eravamo noi. Ecco. Quindi c'è la possibilità che diventino amici di Dio, ma noi dobbiamo fare qualche cosa. E se il giusto scampa appena, di quale peggior castigo? Sarà giudicato colui che avrà calpestato il figlio di Dio. Come possiamo concludere questo culto, cari fratelli e sorelle? Smettiamola di essere buonisti. Gesù solo è buono, cioè Dio, l'autore e il padrone della vita.